c'è il contesto biblico che mi era capitato nell'ufficio di lettura qualche giorno prima, e perché penso sia emblematico della, ci offre la testimonianza, un'attestazione di una donna che ha vissuto la comunione con Dio, che è Esther. Non so se avete mai avuto la possibilità di leggere questo libretto della Bibbia, che merita, è molto bello. E, il libro di Esther, faccio una breve introduzione a questo testo, poi leggiamo, c'è nel capitolo quarto c'è proprio la preghiera che Esther rivolge a Dio, che è il testo su cui potrete pregare quando vivete il momento personale tutto, che è un testo che merita, lo commenterò anche dandovi due spunti, però faccio una breve introduzione sul perché di questa scelta e sul libro di Esther. Il libro di Esther è estremamente interessante perché narra la vicenda di una donna che si trova a vivere in un paese straniero, una donna ebrea che si trova a vivere in un paese straniero, e in questo paese straniero si trova a diventare regina. Diventa regina, c'è tutta la narrazione nei primi capitoli di come lei diventa regina. Ed è estremamente interessante perché il fatto di diventare regina le permetterà poi di, in qualche modo, di salvare il suo popolo, di liberare il suo popolo che rischiava di essere in qualche modo sterminato, ucciso. Questo è estremamente interessante. Ho fatto questa scelta di questo testo per queste ragioni, perché penso abbia da dire molto a noi su alcuni aspetti che vi accenno, su cui potete poi ragionare personalmente. Il primo aspetto è, io non so se sia esperienza anche vostra, ma la mia esperienza è spesso, nei contesti in cui vivo, di trovarmi nella condizione di sentirmi straniero rispetto alla tematica della fede. Magari voi avete solo e tutti amici cattolici, io ho anche qualche amico storico che cattolico non è, quando mi trovo concretamente a fare i conti con loro, a confrontarmi con loro, mi sembra di essere straniero rispetto alla dimensione della fede. Lo sappiamo, da anni si dice che noi viviamo in un contesto post-cristiano, soprattutto qui in Occidente. Penso che Esther ci doni, ci offra una bella testimonianza di una donna che è dovuta vivere in un contesto estraneo rispetto alla dimensione della sua fede, rispetto alla sua fede, e ci offra alcuni criteri su come poter conservare e vivere la propria fede. Questo è un aspetto per cui l'ho scelto. Un altro aspetto interessante che vi lascio, per cui ho scelto questo testo, è questo. Questo testo, quando voi prendete la Bibbia, lo trovate in due edizioni. C'è un'edizione del testo in ebraico, un'edizione del testo in greco. Questa è una cosa che nella Bibbia è una normalità, nel senso che tutti i libri dell'Antico Testamento li troviamo in due versioni, testo masoretico e testo della Settanta, cioè la traduzione in greco, per cui testo ebraico e testo greco. Ma in Esther abbiamo delle particolarità, perché il testo greco è molto più lungo del testo ebraico e ci sono delle differenze significative. Una di queste è che il testo ebraico praticamente non parla mai di Dio, o quasi mai, cioè non è presente Dio nel testo ebraico. Mi piaceva molto perché nel testo ebraico possiamo dire emerge quello che potremmo dire il silenzio di Dio. E mi verrebbe da dire, penso, noi viviamo in un contesto culturale e sociale in cui facciamo i conti con il silenzio di Dio. Ed è interessante che questo silenzio in realtà non rivela un'assenza di Dio, ma rivela una presenza nel nascondimento. E per cui in qualche modo Esther è chiamata, come anche gli altri, a riconoscere Dio nella storia che accade, negli eventi che gli accadono, a riconoscere la presenza di Dio e l'azione di Dio lì. Per questo penso sia un invito anche per noi, cioè noi oggi facciamo i conti con il silenzio di Dio, e per cui in qualche modo siamo chiamati a riconoscere la sua presenza negli eventi che accadono, e non è sempre facile scorgere la sua presenza. E quindi mi piaceva Esther per questo motivo qua. L'altro motivo per cui mi piaceva è perché nel testo greco, in cui ci sono delle aggiunte, tra cui la preghiera che leggeremo tra poco, perché queste aggiunte non sono, cioè non contraddicono il testo ebraico, ma esplicitano in realtà questo rapporto che Ester viveva con il Signore, questa comunione che Ester viveva con Dio, una comunione che era vissuta in maniera molto personale. Molto personale, che non significa solamente individualistica, ma personale che significa che prima di tutto lei coltivava questa comunione con Dio, questa relazione con Dio. Questa, secondo me, è una sfida per il cristianesimo oggi e per, diciamo così, la buona salute e la conservazione della nostra fede. Cioè impariamo a vivere personalmente un rapporto con il Signore, o penso che il cristianesimo non abbia molto futuro. Personalmente però non vuol dire senza, a prescindere da una comunità, a prescindere dai legami. Nel libro di Ester ci sono altre figure, ne cito una, ad esempio Mardocheo, che è un'altra figura su cui viene, di cui viene riportata una preghiera molto bella al capitolo successivo. E Mardocheo è un'altra figura che conserva in maniera personale la fede e in qualche modo sostiene Ester anche nel cammino della fede. Per cui questo penso dica anche a noi che è possibile coltivare un cammino di fede personalmente, ma avendo presente, coltivando un legame delle relazioni con altre persone che come noi cercano di fare lo stesso lavoro. Magari non ci sono accanto nei momenti della vita, perché Ester e Mardocheo non vivevano assieme concretamente, perché Ester era sposato oltretutto a un uomo, a un re che era un uomo straniero di un altro culto, di un'altra religione, e però Mardocheo era una figura con cui lui, con cui lei intesseva relazione, e questo penso l'abbia aiutata per coltivare la sua fede. Queste sono un po' le ragioni per cui io ho scelto questo testo. Spero di essere riuscito ad aiutarvi a entrare poi nel testo che leggeremo, in modo tale che abbiate alcuni criteri anche di comprensione di questo testo. A un certo punto, qual è il problema e perché Ester vive questa dimensione di preghiera, di questa comunione con Dio? Perché concretamente c'è una figura che ha intenzione di iniziare ad ammazzare il popolo ebreo, di farlo fuori, e lei concretamente si rivolge a Dio perché vuole in qualche modo aiutare il suo popolo, e allora rivolge questa preghiera a Dio, per cui è una preghiera anche accorata in qualche modo di richiesta di intervento del Signore che l'aiuti, la sostenga in qualche modo a liberare il suo popolo, a permettere che il suo popolo non venga ucciso. Detto questo, inizierei, chiederei se c'è qualcuno che ha voglia di leggere gentilmente questo testo, non troppo, non tutto bravissima, molto bene.
Dal libro di Ester. Anche la regina Ester cercò rifugio presso il Signore, presa da un'angoscia mortale. Si tolse le vesti di lusso e indossò gli abiti di miseria e di lutto. Invece dei superbi profumi, si riempì la testa di ceneri e di immondizie, umiliò duramente il suo corpo e con i capelli sconvolti coprì ogni sua parte che prima soleva ornare a festa. Poi supplicò il Signore e disse: «Mio Signore, nostro Re, Tu sei l'unico. Vieni in aiuto a me, che sono sola e non ho altro soccorso all'infuori di Te, perché un grande pericolo mi sovrasta. Io ho sentito fin dalla mia nascita, insieme alla mia famiglia, che Tu, Signore, hai preso Israele tra tutte le nazioni i nostri padri, tra tutti i loro antenati come Tua eterna eredità, e hai fatto per loro tutto quello che avevi promesso. Ma ora abbiamo peccato contro di Te e ci hai consegnato nelle mani dei nostri nemici, perché abbiamo dato gloria ai Tuoi dèi. Tu sei giusto, Signore. Ma ora non si sono accontentati dell'amarezza della nostra schiavitù. Hanno anche posto le mani sulle mani dei loro idoli, giurando di abolire il decreto della Tua bocca, di sterminare la Tua eredità, di chiudere la bocca di quelli che Ti lodano e spegnere la gloria del Tuo Tempio e del Tuo Altare, di aprire invece la bocca delle nazioni per lodare gli idoli vani e proclamare per sempre la propria ammirazione per un re mortale. Non consegnare, Signore, il Tuo scettro a quelli che neppure esistono. Non per permettere che ridano della nostra caduta. Ma volgi contro di loro questi loro progetti e colpisci con un castigo esemplare chi è a capo dei nostri persecutori. Ricordati, Signore, manifestati nel giorno della nostra afflizione e dammi coraggio, o Re degli Dei e Dominatore di ogni potere. Metti nella mia bocca una parola ben misurata di fronte al leone e volgi il suo cuore all'odio contro colui che ci combatte, per lo sterminio suo e di coloro che sono d'accordo con lui. Quanto a noi, salvaci con la tua mano. Vieni in mio aiuto, perché sono sola e non ho altri che te, Signore. Tu hai conoscenza di tutto e sai che io odio la gloria degli empi e detesto il letto di non circoncisi, di qualunque straniero. Tu sai che mi trovo nella necessità e che detesto l'insegna della mia alta carica, che cinge il mio capo nei giorni in cui devo comparire in pubblico. La detesto come un panno immondo e non la porto nei giorni in cui mi tengo appartata. La tua serva non ha mangiato alla tavola di Amone, non ha onorato il banchetto del re, né ha bevuto il vino delle libagioni. La tua serva, da quando ha cambiato condizione fino ad oggi, non ha gioito se non in te, Signore, Dio di Abramo. O Dio, che su tutti eserciti la forza, ascolta la voce dei disperati, liberaci dalla mano dei malvagi e libera me dalla mia angoscia.
Allora, volete già il testo sotto mano per caso? Vi è più comodo? Magari sì, facciamo così, perché così è più facile, perché il testo è abbastanza impegnativo, così almeno mentre faccio un commento avete il testo sotto mano. Aspetto un attimo, se sforiamo di due minuti si sta diventando. Bene, perfetto. Allora, lascio subito uno spunto sui primi versetti, perché mi piace molto questa dimensione di Esther che nella preghiera si spoglia. Allora, oltre a essere evocativa dal punto di vista fisico, cioè il fatto che si spogli, penso abbia da dire una cosa molto bella, che vivere la dimensione della preghiera, della comunione con Dio, ci permette effettivamente di spogliarci, cioè di essere noi stessi. E questa è una fatica che facciamo molto, magari con altre relazioni che viviamo, nei contesti in cui siamo ordinariamente impegnati, però penso che sia molto bello questa cosa che fa Esther, che vive Esther e abbia molto da dire a noi. Cioè la preghiera, la comunione con Dio ci permette di essere noi stessi, cioè di spogliarci, di mostrare chi siamo, che è una cosa che può anche rivelarsi impegnativa in certe fasi, in certi momenti della vita, però Esther ha il coraggio di farlo, cioè il coraggio di spogliarsi di fronte al Signore. Si tolse le vesti di lusso, indossò gli abiti di miseria e di lutto, invece dei superbi profumi si riempì la testa di cenere e di immondizia. Cioè, si spoglia e dal punto di vista corporeo assume proprio un atteggiamento anche, diciamo così, penitenziale, no? Che è una cosa, secondo me, molto profonda e molto bella. È interessante come inizia la preghiera, perché la preghiera inizia con questa frase: «Mio Signore, nostro Re, tu sei l'unico». Vieni in aiuto a me che sono sola e non ho altro soccorso. La cosa interessante di questo incipit è che questa preghiera, così come inizia, richiama la preghiera tipica degli ebrei, che è lo Shema Israel, che ancora oggi gli ebrei recitano sia al mattino che alla sera. È una preghiera che trovate al capitolo 6 del Deuteronomio, ve la leggo. È molto bella, cioè questa la recita ancora gli ebrei oggi, che fa così: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. E poi continua ancora. Comunque, questa preghiera qua è la preghiera classica degli ebrei. In qualche modo, in questo capitolo 4, in questa preghiera che abbiamo ascoltato, viene richiamata. Cioè, Esther è figlia della sua tradizione, è fedele alla tradizione ebraica, alle preghiere della sua comunità, alle preghiere della fede ebraica. Ed è molto interessante questo aspetto che, cioè, ritorna, prima ho letto dal Deuteronomio, però è qua chiaro successivamente: io ho sentito fin dalla mia nascita, in seno alla mia famiglia, che tu, Signore, hai preso Israele tra tutte le nazioni, i nostri padri tra tutti i loro antenati, come tua eterna eredità, hai fatto per loro tutto quello che avevi promesso. Beh, Esther fa memoria della fede dei suoi padri, e fa memoria di ciò che Dio ha fatto nella vita del popolo di Israele. Però penso sia interessante anche noi, un esercizio che dovremmo fare quando viviamo la preghiera, quando viviamo la comunione con Dio, è fare memoria, provare a fare memoria di ciò che Dio ha fatto nella nostra vita, che è un esercizio utile, fondamentale, per sostenere la nostra fede. C'è una differenza tra noi cristiani e ebrei. Gli ebrei non fanno quasi mai la preghiera prima dei pasti, ma la preghiera la fanno dopo i pasti, cioè quando è la pancia piena, ringrazio il Signore perché hai mangiato e perché Lui è stato fedele e ti ha dato ancora da mangiare. Sono molto più concreti gli ebrei nella preghiera di noi cristiani, noi siamo più intellettuali. Questo per dire, la preghiera in qualche modo fa in memoria di ciò che ti è accaduto nella tua storia personale, di come Dio ha agito nella tua storia personale, e ringrazio per questo. Penso che questo sia un atteggiamento bello e che sia utile da vivere, per cui vi auguro di poterlo vivere anche questa sera nella preghiera che viverete personalmente. L'altro aspetto è ovviamente Esther si lamenta del fatto, cioè riconosce che in qualche modo il popolo non è sempre stato fedele a Dio, però riconosce anche che c'è qualcuno che in qualche modo vuole mettere le mani su di loro. E cosa vogliono fare? Vogliono fare... ci sono tre aspetti che sono gravi. Il primo è abolire il decreto della tua bocca, che significa che vogliono eliminare la Torah, la scrittura, cioè in qualche modo non vogliono più permettere al popolo di mettersi in ascolto della parola, di mettersi in ascolto della Bibbia, potremmo dire. Sterminare la tua eredità, che significa mettere a morte il popolo, concretamente che è colui che si mette in ascolto della voce di Dio, e chiudere la bocca di quelli che ti lodano e spegnere la gloria del tuo tempio e del tuo altare, che significa non permettere più la dimensione del culto. Qua c'è un richiamo al tempio. Il tempio era il luogo dove veniva il culto, dove veniva la preghiera, dove la massima preghiera, la massima espressione della preghiera nei confronti di Dio. Vogliono eliminarci questa possibilità. È un po' come dire che a noi cristiani, vado per estremi, è come se volessero dire a noi cristiani che non vogliono più permetterci di leggere il Vangelo, partecipare all'Eucaristia, e vogliono farci fuori. Cioè, estremizzo molto, ma è per far capire qual era il rischio di Esther. E da cosa fa Esther? Chiede al Signore di non permettere, non consegnare il tuo scettro a quelli che neppure esistono, non permettere che ridano della nostra caduta, cioè vieni in nostro soccorso e il nostro sostegno, ricordati, manifestati nel giorno della nostra afflizione e dammi coraggio, o re degli dei, dominatore di ogni potere. Cioè Esther chiede di avere il coraggio per, quello che devono pronunciare, una parola ben misurata che permette in qualche modo di opporsi al leone, che in questo caso è Amman, colui che vuole ammazzare il popolo, e possa dire una parola al re perché il re in qualche modo intervenga a sostegno del suo popolo. E questo è quello che concretamente farà Esther. In questo senso lei diventerà, lei sostenuta dal Signore avrà il coraggio di chiedere l'aiuto del re rischiando la morte, perché in qualche modo non rispetta i protocolli dell'epoca per chiedere udienza al re. Allo stesso tempo c'è un versetto: tu hai conoscenza di tutto e sai che io odio la gloria degli empi e detesto il letto dei non circoncisi e di qualunque straniero. Tu sai che mi trovo nella necessità e che detesto l'insegna della mia alta carica, che cinge il mio capo nei giorni in cui devo comparire in pubblico, tutta questa parte qua. indica il fatto che Esther è sempre stata fedele alla sua fede, cioè è una preghiera in cui dice: Signore, io ti faccio questa richiesta di tuo aiuto, ma perché io ho cercato di essere sempre fedele a te. E la fedeltà a te l'ho mostrata in questo modo qua, cioè in qualche modo non rinnegando la mia fede. E poi nella parte successiva viene dato: io non ho mangiato alla tavola di Aman, non ho onorato il banchetto del re. Questi rimandi sono dei rimandi religiosi, non è solo semplicemente il fatto di partecipare a una cena o tutto, ma è il fatto che Esther dice: Dio, guarda che io non ho nemmeno partecipato alle pratiche cultuali, non ho condiviso la dimensione religiosa di coloro che mi ospitano, di questo popolo straniero, di questa terra straniera in cui vivo. Cioè io ho cercato di rimanere fedele alla mia fede, di rimanere fedele a te. E per questo ti chiedo di sostenermi e aiutarmi. Alla luce di questo, ho pensato di legarvi due testi che trovate sul foglio, che sono questi. Uno è un testo, voi penso lo sapete molto bene, siamo nella settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Ho pensato di prendere un testo di Bonhoeffer, qualcuno di voi probabilmente sa chi è, un pastore luterano, molto una figura di spessore, perché durante la Seconda Guerra Mondiale ci ha lasciato le piume per delle scelte eroiche che ha fatto. C'è un bellissimo testo che si intitola Resistenza e resa, da cui questa citazione viene. Ho pensato di riportarvela perché la trovo molto in sintonia con la preghiera di Esther, e a un certo punto Bonhoeffer afferma: il nostro essere cristiano oggi consisterà solo in due cose. Scrive questo nel 43, per cui il contesto storico ce l'abbiamo ben presente: nel pregare e nell'operare ciò che è giusto tra gli uomini, il pensare, il parlare, l'organizzare per ciò che riguarda la realtà del cristianesimo devono rinascere da questo pregare e da questo operare. Di fatto è ciò che fa Esther nella sua vita, cioè Esther prega e ricerca la giustizia. Questo è ciò che fa Esther nella sua vita, questo è ciò che ha cercato di fare Bonhoeffer nella sua vita, cioè pregare e ricercare la giustizia, vivere queste due dimensioni. E questo testo qua, confesso anche dove l'ho rubato, cioè dove mi è stato consegnato, ho avuto la fortuna di partecipare quest'anno al Capodanno di Tese a Rostock, e uno degli aspetti principali era coltivare la vita interiore. E noi abbiamo avuto un confronto, io ho avuto un confronto con cristiani di altre confessioni, anche provenienti da tutta Europa, da tutto il mondo, e il primo confronto che abbiamo avuto era su coltivare la vita interiore, la dimensione interiore, la preghiera. E c'era questo testo tra i vari testi su cui dovevamo confrontarci. È stato molto interessante in quell'occasione, io sono rimasto molto toccato perché in gruppo con me avevo una ragazza ucraina di una 25 anni, ragazza ucraina che aveva lasciato l'Ucraina, era venuta a Rostock per vivere il Capodanno e poi ritornava in Ucraina. Vi assicuro che è stato molto interessante ascoltare la sua testimonianza alla luce di quello che sta vivendo là, e lei effettivamente per me è stata un dono, perché concretamente mi sono reso conto di quanto la vita interiore e la preghiera faccia la differenza nel vivere un determinato contesto, in un determinato contesto, in determinate situazioni. Lei era venuta a Rostock per alimentare la sua vita interiore, per poter fare per avere un po' di luce, dei spirali di luce rispetto alla notte oscura con cui faceva i conti e con cui tornava a fare i conti. Significativo. Significativo, per cui ve lo consegno come dono che mi è stato fatto e in qualche modo condivido. L'altro testo che ho scelto, che vi lascio, è un testo di Joseph Ratzinger. Ho pensato a questo testo anche alla luce del fatto che Ratzinger è mancato recentemente. Nella Spessardi Benedetto XVI ha numero 32 questo bellissimo passaggio. Un primo essenziale luogo di apprendimento della speranza è la preghiera. Se non mi ascolta più nessuno, Dio mi ascolta ancora. Se non posso più parlare con nessuno, più nessuno invocare, a Dio posso sempre parlare. Se non c'è più nessuno che possa aiutarmi, dove si tratta di una necessità o di un'attesa che supera l'umana capacità di sperare, Egli può aiutarmi. Se sono relegato in estrema solitudine, ma l'orante non è mai totalmente solo. Da 13 anni di prigionia, di cui 9 in isolamento, l'indimenticabile cardinale Van Tuan ci ha lasciato un prezioso libretto, Preghiere di speranza. Durante 13 anni di carcere, in una situazione di disperazione apparentemente totale, l'ascolto di Dio e il potergli parlare divenne per lui una crescente forza di speranza, che dopo il suo rilascio gli consentì di diventare per gli uomini tutto il mondo un testimone della speranza, di quella grande speranza che anche nelle notti della solitudine non tramonta. Ratzinger qui fa riferimento a una figura che è venerabile, che è il Cardinal Van Tuan, e non so se conoscete la sua vicenda, vi lascio solo due spunti su questa figura. Lui è un vietnamita e quando fu nominato vescovo ausiliare, non mi ricordo più, di Saigon, mi pare, se non ricordo male, quando dopo poco tempo che fu nominato i comunisti entrarono nella città e lo arrestarono, passò 13 anni in galera senza un processo, fu messo in galera. A me c'è da molto particolare perché ha convertito tantissimi dei suoi carcerieri al cristianesimo, faceva entrare, era riuscito a far entrare come farmaco per lo stomaco del vino e tramite un'altra, qualcuno dice un pacchetto di sigarette, ma in realtà mi pare sia un altro pacchetto, comunque in qualche modo riusciva a farsi far avere vino e ostie, celebrava ogni giorno l'Eucaristia sulla mano, mettendo 3 gocce di vino e una d'acqua in una mano e mettendo l'Eucaristia dall'altra, ha celebrato la messa per 13 anni in questo modo, ha vissuto la comunione con Dio ed è stato un testimone di speranza in una notte oscura come quella di un carcere, di un'ingiustizia grande come quella di un arresto senza condanna, senza accusa e tutto. Ho pensato che di consegnarvi anche queste due figure, diciamo così, di testimoni, Bonhoeffer e Van Tuan, a cui Ratzinger fa riferimento, perché penso che sulla comunione con Dio abbiano molto più da dirci i testimoni che non coloro che parlano o che provano a farlo come sottoscritto di come si vive il rapporto o la comunione con Dio. Io penso che i testimoni ci insegnino concretamente come si vive la comunione con Dio. Si vive attraverso la preghiera, la relazione con il Signore. Questo è ciò che auguro a voi, ma auguro prima di tutto a me, cioè di saper essere uomini e donne che vivono questa comunione, come ha fatto Esther, come ha fatto Bonhoeffer, come ha fatto anche, permettetemi di dire, Ratzinger, come ha fatto Van Tuan, come hanno fatto tanti uomini e donne che magari ci, e come fanno tanti uomini e donne che magari ci vivono accanto. Allora chiediamo veramente al Signore in questa sera che ci permetta di vivere questa comunione con Lui, di saperla coltivare. Vi ho lasciato alcune domande che sono: come stai vivendo la comunione con Dio attraverso la preghiera nella tua quotidianità? Come affronti la solitudine? E l'altro aspetto è legato un po' a quello che accennavo all'inizio. Spesso esperienza comune è avvertire che Dio si nasconde. Hai mai pensato al fatto che questo nascondersi non sia semplicemente assenza, bensì presenza nel nascondimento? Ci sono molte altre domande che potete affrontare, io ne ho lasciate qualcuna. Buon momento di preghiera, buon cammino e grazie per l'ascolto.